Radio Sherwood, la migliore alternativa.
Buonasera a tutti, io sono Salvo e qui con me c'è anche Matteo, ma soprattutto qui con noi, qui ad Indica, ci sono i Lampo. Ciao ragazzi!
Ciao
a tutti.
Dunque, cominciamo subito. Beh, diteci intanto voi, presentatevi anche voi come band, come vi chiamate e cosa suonate.
Beh, allora, siamo Alessandro e Gualtiero, io suono i synth nei Lampo e Gualtiero suona la chitarra.
Esatto.
E il drum pad, insomma, cerchiamo di arrangiarci. Abbiamo cercato di condensare il più possibile quante più cose possibili in due persone, ecco. Quindi abbiamo mantenuto, perché noi suoniamo in realtà, suonavamo già insieme con gli Amprive, che era questa, ancora insomma, sì, diciamo che adesso è un po' silente, ma esiste ancora questa band post rock delle nostre parti. A un certo punto abbiamo deciso di fare questa cosa insieme, cercando di avere un set ridotto, ma sì, più ricco possibile, insomma.
Esatto.
Poi, essendo noi figli degli anni 90, a noi piace suonare, quindi non abbiamo continuato a, come dire, a mantenere questa dimensione un po' artigianale della cosa, quindi non so, Tiro, vuoi dire qualcosa?
Tu? Sì, no, abbiamo cercato di comunque di tenere le cose più suonate possibili, anche se usiamo appunto una batteria elettronica, dei suoni a volte campionati, però insomma l'idea di base era fare qualcosa che fosse più condensato possibile. Infatti Lampo arriva anche un po' da questa cosa qua, diciamo, riuscire a fare una cosa che ci desse un risultato il più velocemente possibile da un punto di vista del...
Poi ci piaceva un po' questa idea, Lampo ci dà un po' l'idea, questo nome di una... non lo so, come il nome di una ditta di artigiani, una piccola ditta artigianale, sì, no? che produce degli oggetti, esatto, degli smanettoni, di persone.
Che poi era anche il modo con cui è nato il duo.
Ops.
Perché era un po' che... è anche un po' come era nato il duo inizialmente. Cioè praticamente ci siamo messi lì, visto che appunto con l'altro gruppo eravamo silenti, e ho detto, ascolta, ci troviamo io e te, e vediamo cosa viene fuori. E poi mettendoci lì, insomma, fai un pezzo, fanno due, fanno tre, fanno quattro, e alla fine è saltato fuori un disco intero. E poi dopo, insomma, diciamo che come presentazione direi che può essere sufficiente, ecco.
Sì. Tra l'altro poi vedo anche un bel accento emiliano, insomma. Voi
decisamente
siete?
Sì.
Decisamente emiliano.
Siamo tutti e due di Reggio Emilia.
Esatto,
tutti e due.
Sì.
Chissà che mangiate.
Sì,
si mangia bene, no, da quelle parti?
Sì,
dicono
sì.
Di sì, noi ci troviamo benissimo.
Sentite, ma io vi chiedo invece, ma voi come lavorate a un vostro pezzo? Magari anche cosa mangiate, no, scherzo. No, ma tecnicamente come, cioè, lo scrivete assieme, qualcuno porta un'idea, poi la si sviluppa?
Allora, mi permetto di sovrastare Alessandro dicendo questo.
Mi sento schiacciato
dalla mia presenza. Che praticamente... in verità per la prima volta in tanti anni che suonavamo insieme, diciamo, abbiamo cercato di fare le cose insieme, cioè mettersi lì, fare un giro di batteria che piacesse, diciamo che convincesse entrambi, e buttando sopra delle cose che fossero istintive però che piacessero subito a tutti e due. È stata la prima volta, poi correggimi Gazzo se sbaglio, che sostanzialmente sia che fossero i testi che fosse la musica è qualcosa che veniva fuori insieme. Quindi ci siamo messi lì sera dopo sera, prova dopo prova, a mettere insieme i pezzi. Infatti a volte risultano anche, diciamo, abbastanza istintivi per quello, perché appunto sono nati esattamente subito dalla combinazione dei due.
È vero, magari qualcuno veniva un'idea, la portava lì, ho fatto sto giro, bene, allora senti questa, poi ci costruiamo la batteria. Visto che ci piaceva questa dimensione artigianale, dall'inizio i suoni di batteria abbiamo voluto un po' provare a crearceli da soli, perché poi noi eravamo abituati sempre a suonare con batteristi, ci siamo un po' inventati questa cosa della batteria elettronica, non è che, come dire, non era nel nostro istinto musicale. E quindi abbiamo cominciato a registrare dei suoni, ma i suoni stupidi, cioè battere una mano sulla scrivania, il bicchiere, la birra, cioè, capito? E su quello costruivamo, poi effettandoli costruivamo tutta la parte ritmica.
Ma guarda che non è una cattiva idea. Io conosco un DJ, ho conosciuto da poco un DJ che si chiama Jacques, lui è francese, ed effettivamente lui crea tutta la sua musica così. Cioè anche quando va a fare le serate fuori, tu vedi, ho visto un sacco di video su YouTube, guardatevelo perché è strepitoso, lui fa esattamente così. Fa come facevate voi, fate ancora così.
Facciamo ancora così.
Grande. Ma questo è bellissimo, raga. Veramente complimenti, è stupendo come.
Anzi, anche come abbiamo concetto. Visto che girava, abbiamo continuato a farlo.
Bravo.
Mi piaceva,
è una cosa sicuramente che fa un certo effetto, però poi vedi anche che piace. Piace ed è anche molto stimolante, perché ogni volta cambi, c'è qualcosa di nuovo, quindi è bellissimo. Veramente bravi per questo. Tra l'altro poi quello che volevo chiedervi, appunto, visto che recuperiamo anche un po' la dimensione live a questo punto, cosa cambia in voi tra la dimensione live e la dimensione disco?
Ma sai che in realtà, scusa,
in realtà
a me, ad esempio, come sensazione è cambiato pochissimo, nel senso che quando abbiamo registrato il disco, noi siamo andati là e abbiamo registrato un live fondamentalmente, su cui poi abbiamo, insomma, sovrinciso le parti venute peggio magari, o quelle che avevano bisogno di essere sovrincise. Però, cioè, noi siamo arrivati lì dicendo: quello che facciamo nel disco è quello che faremo nel live. Cioè, esatto. Abbiamo costruito i pezzi nella stessa maniera, cercando di incastrare. Io ad esempio uso molto i loop, Gualtiero lancia con le bacchette, proprio con un launchpad, tutte le parti, diciamo, ritmiche, e poi suona la chitarra. Insomma, abbiamo cercato di sovrapporre le due cose, insomma, in quel momento ci sembrava la cosa giusta da fare, poi
sì.
Non so se...
No, è vero, l'unica vera difformità è che sul disco, dopo averlo registrato, Gabriele Riccioni del Bunker Studio, dove abbiamo
che salutiamo,
ha provato a inserire delle, diciamo, delle cose che lui pensava stessero bene o facessero venire fuori meglio parte dei pezzi. Però diciamo che sostanzialmente sì, è come dice Gatto, cioè, è come dice Alessandro, cioè cerchiamo di tenere la cosa più omologa possibile, diciamo. Ecco, io chiamo Gazzo Alessandro perché Alessandro...
Mi chiamo Gazzotti,
Gazzotti,
lui è Gualtiero Venturelli, detto Tiero. Diciamo Gazzo e Tiero.
Beh, dai, Gazzo e Tiero, ci sta anche molto bene a livello anche proprio di stage name, quindi grande. No, la mia prossima domanda invece riguarda più che altro il vostro suono. Siete molto difficili da inquadrare, dico la verità, perché fondete tantissimi stili. Io personalmente ci ho trovato frammenti di tanto, ma proprio di tanto e di molto eterogeneo tra sé. Proprio guarda, me lo sono scritto perché veramente le connessioni che possono venire fuori sono molto interessanti e magari ce le confermerete anche voi. Guarda, pop anni 80, rock italiano dei primi 2000, ci ho messo io, e anche una punticina di dream pop, però soprattutto, diciamo che ha la sua parte, forse un po'... Avete idea proprio quella musica? Dimmi tutto.
No, finisci pure, poi volevo aggiungere anch'io qualcosa.
Ah, ok. No, perché, ecco, infatti. Però poi anche un'altra cosa, avete presente voi i telepop music?
Sì.
Benissimo. Quella cosa là, ci ho visto anche un po' di quello.
Bravo. Bravo.
Salvo è lo specialista nelle citazioni, devo dirlo, sì, io lo do, questo titolo. Io ci ho visto anche un po' di tutta quella scena lo-fi degli anni 2000 e anche un po' di shoegaze, però più che altro il lo-fi, sì. Soprattutto nell'uso delle melodie,
sì.
Quasi un carillon, non so,
sì.
Molto rilassante per certi aspetti, cioè c'è energia, però ti porta verso quel mood là.
Sì, ma perché abbiamo anche tentato di fare una cosa che non fosse una cosa che avevamo già percorso prima. Cioè noi arriviamo dall'hardcore e dal post-rock e da, diciamo, quindi filoni molto complessi dove c'è molta batteria e chitarroni così. E abbiamo cercato di fare una cosa che andasse a ravanare, diciamo, in un bacino che avevamo noi, personale, diverso, difforme da quello che normalmente suonavamo. Anche se un pochino all'elenco aggiungerei comunque il post-rock, un pochino c'è sempre, perché ad esempio c'è l'ultimo pezzo, Let Me Tell You, è proprio...
Strumentale.
È strumentale ed è proprio un...
Non siamo riusciti a resistere.
Non siamo riusciti a resistere ha tentazione di metterci un plin plin.
Ma poi, sì, no,
infatti stavo per aggiungerlo io, che io ci avrei aggiunto anche una venetta di post rock, però mi avete preceduto.
Esatto.
Presentati, chi sei tu?
Sono sempre io, sono Fabio DJ Flash, non sono mai andato via, in realtà dormo qui.
Esatto, è lui che l'apre e la chiude la radio, sapevatelo.
Infatti non abbiamo più problemi di chiavi e tutto, perché c'è Fabio.
Esatto, cioè, dormo qua, a Bios arriva qualcuno.
Cioè, chiamo e dico: oh Fabio, ma domenica? Sì, sì, dai, vieni prima. Noi però compriamo sempre le birre, giusto Salvo?
Giustissimo. Guarda, tra l'altro poi ho visto che soprattutto tu, Tiero, avevi prima, quando ho citato i Telepop Music, effettivamente tu poi hai quasi messo il focus. Ma come mai? Quindi cosa c'è di questo, diciamo, techno pop barra soft barra chill out in voi?
Cioè, in particolare, magari anche se non, magari lì per lì non traspare subito, però nella ricerca di questi suoni un po' ovattati anche nelle batterie e anche nei bassi che buttiamo fuori, c'è un po' questa vena. E Telepop Music è una di quelle cose che proprio va a pescare in quella categoria di suoni. È una cosa che doveva venire fuori, anzi grazie che l'hai vista, perché insomma è una delle cose che stavano sotto, diciamo, a macerare, e su cui abbiamo, cioè adesso questo è un po' magari più dal lato mio, però so più o meno,
nel senso, c'è questa cosa del lo-fi che giustamente avete tirato fuori e fa proprio parte dello spirito del gruppo. Cioè, lo-fi è proprio quella dimensione artigianale, anche di cui parlavo prima, che rivendichiamo, cioè che ci piace molto che esca fuori. Poi ti dico, io proprio come studi musicali, io sono un bassista. Io in questa band io non tocco il basso, io sono esclusivamente le tastiere, e già in questo per me è un, come dire, è un tornare a una dimensione più artigianale, in cui non mi trovo ancora perfettamente a mio agio, quindi questa cosa mi piace molto, perché mi destabilizza un po', mi fa essere un po' meno preciso, un po' più obliquo. A me piace questa dimensione, secondo me è bello che esca, che sia dichiarata, insomma, che non venga nascosta da artifici di qualche tipo.
Sì, diciamo che sì, è un po'. Sì, la cosa sì, condivido appieno, cioè il fatto di mettersi lì e materialmente con le mani rifare qualcosa.
Stavamo cercando un artista lo-fi che inizia con la C, però Fabio, tu, secondo te...
Con la C, passaparola.
No, i Chromatics no, però c'era un artista... è venuto fuori all'inizio degli anni 2000 che faceva molto indie lo-fi, che secondo me ha delle batterie molto simili alle vostre. Siccome si parlava appunto di come scrivere la musica e tutto, volevo trovarlo, però vabbè, magari lo cerco dopo. Sentite, a me interessa chiedervi, ma voi quando l'ascoltatore sente la vostra musica, sperate che diciamo assorba un determinato messaggio, un determinato mood, e se sì quale? Cioè, perché la vostra musica non ha molto testo, però comunque anche con la musica si può trasmettere qualche concetto. Allora mi chiedevo magari se c'è questa cosa.
Ma sai che, o no, io non me lo sono mai chiesto come ecco, però ti posso dire questo, poi dopo Gazzo dirà la sua. A me piace molto quando te suoni e c'è qualcuno che muove il piedino, che ci fa così, o con la testa fa così, e lì dico: oh cazzo, sì, scusate il cazzo, oh la
si può dire abbiamo detto anche di peggio.
Okay, oh gazzo,
oh, questo è vecchio.
Tra l'altro è capitato, allora noi abbiamo un pezzo che tra l'altro è quello che secondo me avete passato nella puntata scorsa, che è Season.
Sì, perché l'ha selezionato Salvo.
Quel pezzo lì, ad esempio, che diciamo è la cosa che spesso quando facciamo il check, il sound check prima del concerto, tutti ci guardano un po' storti, ma questi qua che cazzo fanno? Poi quando lo suoniamo dopo c'è la gente che ci viene a fare i complimenti, e sta cosa è bellissima perché il pezzo effettivamente è molto, cioè è andante, c'è, cioè sotto, sì, del groove, ed è molto semplice, perché sono due parti, no, una parte basta, quindi non è che è. E penso che possa rispondere bene a quello che al, sì, famoso piedino, che se guardi e dici cazzo il piedino,
il mood del piedino, sì, anche perché il disco si intitola poi Stories of Daily Amazement, sì, che vuol dire insomma storie di quotidiana meraviglia, che vuol, sì, dire insomma anche i testi parlano poi di questo,
del piedino,
insomma,
la storia del piedino,
la storia del piedino.
Stories of Daily Fit,
of Daily Fit.
Little Fit.
Little Fit.
Feticismo ne abbiamo.
No, Abizzeffe.
Però sì, in effetti è vero, posso anche capire un po' la sensazione, perché è vero, il pubblico molto difficilmente si lascia andare. Devo dire, anche quando passa della musica ben più ballata, ecco, ben più, diciamo così, pesante, anche se è un termine sbagliato, però di quella musica fatta proprio apposta, però nonostante tutto sembra che la gente faccia un po' fatica, quando effettivamente c'è quel qualcosa che tu dici quella persona effettivamente sente il ritmo, è sintonizzata sulla musica, effettivamente anche queste sono delle belle soddisfazioni.
Qua ti aggiungo una cosa, adesso Gazzo non so se lo ricorda, ma non l'estate scorsa, quella prima, suonammo in un locale all'aperto a Reggio. Tra l'altro un concerto in cui non abbiamo fatto prove, perché cioè, ci è capitato veramente qualsiasi tipo di sfiga, cioè la polveriera, Reggio,
sì, sì, sì.
E quella sera lì c'era una coppia di persone dell'est che ci guardavano, ma stiamo parlando di una coppia di sessantenni, e abbiamo suonato Tuesday, e su Tuesday questi qua si sono alzati, hanno cominciato a ballare. Cioè, sta cosa a noi ci aveva lasciato veramente di sasso. Tra l'altro, richiesto successivamente il bis, rifate Stop Tuesday, e noi diciamo, ma cazzo, non abbiamo neanche fatto le prove. Cioè, siamo qua, cioè, che ci stiamo, cioè, che era...
Siamo qua per sbaglio.
Noi eravamo in delirio completo perché non avevamo fatto le prove. Cioè, perché avevamo detto facciamo le prove la sera prima, poi sono saltati.
Ma era tipo estate, non ci vedevamo da almeno due settimane.
Esatto, facciamo le prove la mattina, niente, saltano, facciamo le prove prima di andare là, saltano anche quelle, e siamo arrivati direttamente lì, quindi cioè, anche sta cosa ci aveva veramente lasciato stupefatti.
Abbiamo trovato a che mercato puntare, ragazzi, quello dell'est.
Sì, sì.
Vedi?
Dell'est, il prossimo tour in Est Europa.
Gli anziani,
sì, sì.
Gli anziani
dell'est.
Target i anziani
badanti,
dell'est.
Il
per il marketing è perfetto.
Esatto. Un'altra domanda quasi semiseria, diciamo così. No, dai, un po' più seria. Però, visto che abbiamo accennato a voi siete di Reggio Emilia, avete suonato in questo locale di Reggio Emilia, la polveriera, avete
la
detto,
polveriera,
no? Benissimo. Cosa si muove a livello di vita culturale a Reggio Emilia? Tutto quello che riguarda musica, locali, arte indipendente?
Allora... Ma a Reggio cioè, di cosa se ne muovono? Diciamo che abbiamo fatto un 4-5 anni in cui si è suonato, direi, parecchio, nel senso che c'era in particolare un personaggio di Reggio che è stato poi la persona che ci ha fatto fare il primo concerto in assoluto, che è Olivier Manchon,
ex Ulan Bator,
che si è trasferito a Reggio un sacco di anni fa, che lui diciamo ha avuto il merito di riprendere in mano, perché Reggio era un po' silente dal punto di vista dell'attività musicale in città.
Ma più che altro nel far emergere la scena, sì, perché esatto. Reggio ha sempre avuto una scena pazzesca, attivissima, poi insomma tutti conosciamo le band che sono uscite da Reggio, e... mentre quando abbiamo cominciato a suonare si suonava dappertutto, in tutti, sì, i pub, si suonava dappertutto, e questo secondo me era come dire l'humus da cui poi era nata anche la scena, Reggio, nel senso che si faceva anche suonare, insomma, chiunque, adesso suonavano tutti, cioè, sì, sì, mi ricordo che era una cosa impressionante, se tutte le persone che conoscevo suonavano uno strumento, mettevano su una band, facevano qualcosa. Dopo la cosa è andata decisamente scemando, sì. E anche la scena reggiana cerca di suonare fuori Reggio, insomma, adesso non... proprio a Reggio Città non è che ci sia,
sì, adesso sì, questo,
cioè non si raccoglie, cioè c'è movimento, ci sono tante iniziative, però non si raccoglie molto forse la scena locale,
sì,
ecco.
Questo, sì.
Nonostante quello che hai detto, sì, tu, sì, c'è stato quel periodo bello, il Red Noise si chiamava questo,
quanto tempo
questo
fa? Nuovo.
Ma fino a non tantissimi anni,
2-3 anni fa,
sì,
fa.
Sì, sì.
Ma secondo voi perché si creano, ci sono queste onde? Perché anche qua a Padova c'è stato un momento, come può confermare pure Fabio, penso, fra 2010 e 2014, picco, band, locali, robe, poi è sceso. Secondo voi perché accade questa cosa? Perché tipo io da ascoltatore vedo molte volte proprio che l'interesse cala. Cioè c'è un picco e poi non riesce ad esplodere sta cosa e quindi scema. Però dagli artisti vorrei sapere qual è il loro punto di vista.
Ma sai che ne abbiamo parlato anche con Fabio quando l'abbiamo conosciuto al telefono mille volte di sta cosa, che fai fatica a portare le persone ai concerti, ma fai anche con cose molto belle, fai proprio fatica. Non so dire se è perché alla fine magari è la platea che sceglie di fare qualcos'altro, però io quello che vedo, ad esempio, è che io vedo pochi giovani che iniziano a suonare. Cioè noi abbiamo la sala prove in un posto dove suonavano altre tre band, no? Fino a 6 anni fa vedevi ancora il ragazzo però già 18-19 anni che viene, porta la chitarra e comincia a suonare. Ecco, mi mancano i 15enni e i 16enni, cioè quello io non vedo proprio uno strappo, e ai concerti quando ci andiamo, cioè, io lo dico tutte le volte, siamo sempre i soliti quattro stronzi, cioè quelli che suonano e quelli che guardano, cioè potremmo veramente guarda, una volta è capitato a Carpi, cioè suonavamo noi, tra il pubblico c'erano praticamente tutti i gruppi, tra il chitarrista di quello, il bassista di quell'altro, cioè se avessero tirato una bomba lì quella sera lì
finiva la scena,
tre quarti dei gruppi tra Parma, Modena, Reggio,
ammazzi la scena,
speriamo l'Isis non sia in ascolto, sì, grazie.
Cioè però manca secondo me proprio quelli che iniziano.
Ma anche le band adesso, per assurdo, uno dice: ma ci sono tante band. Sì, però le band sono composte da le solite persone che suonano in altri progetti.
Sì, sì.
Sì, è vero.
C'è molto. Cioè, anche tra i nostri amici, un sacco suonano in 3-4 altri gruppi.
Sollevo un altro problema a questo punto. Mancano le band o mancano anche i locali?
Allora, secondo me manca un po' tutte e due, prendo l'esempio di Reggio, questa polveriera di cui ti parlavo prima, fino all'anno scorso faceva i concerti, adesso ha deciso che i concerti non li fa più. C'era in centro, avevamo un altro locale, si chiamava Catom Estot, faceva concerti, si era creato anche un bel giro, hanno smesso i concerti. C'è un locale che ci ha fatto suonare e ci ha fatto anche risuonare, piccolino, il Mascetti. Loro però ovviamente dentro materialmente sarà grande come queste due stanze, quindi lo fanno d'estate. C'è la Ghirba che continua in maniera perentoria a fare le cose, c'è qualche locale a Arci, però vedo che c'è anche quasi paura a volte, secondo me. Secondo me spesso sono anche un po' hanno forse timore del gruppo, cioè dell'idea di avere un gruppo che va là con batterie, amplificatori e roba, poi dopo non so, è una cosa su cui bisognerebbe ragionare, però secondo me è un po' tutte e due.
Quindi tu dici, magari si privilegia un po' più la dimensione acustica forse della musica, anche sì, perché è meno impegnativa.
A volte sì, o a volte fanno il passaggio del tizio che ti mette sui dischi,
sì,
che ci sta, per l'amor di Dio.
Oppure c'è l'altra cosa, che magari i locali fanno suonare meno, prediligono
sì,
la sensazione acustica, e invece il salto superiore, diciamo, è comunque quello che prende solo il gruppo col booking
sì,
già fidelizzato.
Esatto, insomma, sì, anche poi questo,
cioè, quindi manca forse un po' quella dimensione intermedia che ha però in passato fatto crescere tanto
sì,
la scena in generale, insomma.
Questo sì.
Beh, se posso intervenire, il motivo per cui anch'io ho smesso di fare i brutti fest, o comunque adesso ho gli ultimi e dopo mi prendo una pausa, è il fatto che una volta li facevo esclusivamente a livello mio personale per fare la serata con le band che mi piacevano. Gli ultimi sono diventati veramente pesanti, perché fai fatica a trovare le band disposte a venire a suonare, perché tanti dicono, ma lì ho già suonato, e il rimborso non va bene, questo non va bene, e i locali rompono perché dicono, no, serve un gruppo di zona, non serve un gruppo di zona, serve di più, serve di meno, e quindi sei in una condizione di mezzo in cui devi accontentare tutti, ed è diventato veramente difficile riuscire a portare a casa una serata, quindi non lo fai più a livello di piacere, ma sei talmente concentrato a far andare bene la serata che tante volte non te la godi neanche. Adesso io parlo da mero operatore dietro la telecamera, mettiamola così, però suonare nei locali è diventato difficile perché effettivamente i locali non hanno la minima idea di quello che devono fare. Si affidano a una persona, il primo che va là gli dice, oh guarda che io ti faccio una serata della Madonna, loro dicono di sì.
Cioè, se posso permettermi, secondo me manca un'educazione musicale sia tra gli ascoltatori che tra chi poi fa parte del mondo, perché io mi ricordo banalmente e stupidamente che comunque l'educazione musicale che tipo hai avuto alle scuole medie, per carità, con tutti i contro del caso, però comunque un'infarinatura su che cos'era la musica, sul valore che ha, sul lavoro che c'è dietro,
sì,
te lo dava. Oggi secondo me questa roba non c'è, non
Beh,
c'è.
Tornando al discorso che abbiamo fatto anche prima per Sanremo, viene premiata una Lamborghini che a livello di capacità a zero, è tutto marketing dietro, hai capito?
Sì,
quindi
infatti,
se tu insegni alle persone che basta vendersi bene, ma alla fine quello che vendi è merda fumante, va bene lo stesso. Giustamente i ragazzi di adesso diranno, vabbè, ma io perché devo impegnarmi a rompermi i coglioni su uno strumento come il lampo, quando vado là muovo, faccio twerking e ottengo lo stesso risultato.
Sì, cioè, no, infatti è vero, cioè anche solamente gli stessi personaggi che oggi fanno successo, non fanno successo perché, cioè non ti dicono voglio far successo perché voglio far vedere quanto spacco con la musica, voglio fare i soldi, voglio uscire da un certo tipo di contesto che non mi fa essere nessuno. Cioè si è ribaltato tutto in un certo senso.
Non so, adesso nella mia mente ci sono solo i lampo che twerkano.
È un'immagine terribile.
È terribile.
Cioè story of daily amazement.
Voi non potete vederlo, ma stanno iniziando a saltare i computer. Tipo, vedi già i fili che fanno.
Sì. Ma cos'è quel fumo, Salvo? Lo vedo in fondo.
Io mi sto strappando gli occhi per non dover vedere Gualtiero.
C'è il server di Sherwood che sta fumando.
Esatto. Oh, può anche darsi che dopo qualche bottiglia di Lambrusco,
sì,
possa anche succedere. Non escludo.
Guarda, spero quel giorno di avere una videocamera dietro. Devo assolutamente averla.
Che tu non l'abbia.
No, nel senso, l'unica, guarda, dico l'ultimissima cosa in merito. Secondo me, mentre una volta comunque un po' per la scuola, un po' per i genitori, ti davano l'idea che comunque dietro al lavoro del musicista c'era qualcosa, oggi viene visto in generale, non ovviamente nel nostro contesto, però da un utente più, da un ascoltatore più mainstream, da un utente, ho sbagliato parola, da un ascoltatore più mainstream, come un scaricarsi un'applicazione per arrivare a far successo. Cioè c'è questa distorsione del discorso.
Beh, ma avevamo parlato anche una delle prime telefonate che ho fatto appunto con i ragazzi, è stato sul discorso che su diversi eventi dove si suonava dal vivo andavano tanti ragazzi a fare elettronica con tutti gli strafanti del caso, ma non c'era nessuno che effettivamente suonava uno strumento.
Sì, è vero, che infatti non l'anno scorso, l'anno prima ci avevano chiamato a suonare ad un festival che tra l'altro fa musica elettronica, insomma si chiama Eleva, e cioè, gli unici che avevano strumenti eravamo io e Gazzo, gli altri erano tutti con basi, addirittura adesso non mi ricordo, c'era un duo che aveva proprio giusto un launchpad, mandava la base e ballavano. E c'era pieno, c'era pieno imballato.
Era ipnotico,
era ipnotico, c'era pieno imballato.
A vedere queste danze.
Ma non uno, non uno che avesse, ma non dico la tastiera, dico anche solo, che ne so io, cioè ad esempio il drum pad ti permette di, che ne so, di modificare qualcosa, lanciare due o tre cose contemporaneamente. No, no, era proprio tac, vai, poi via, va, che ballano.
Ma probabilmente coprono il discorso di suonare uno strumento con il programma del caso che gli fa la base, e quindi per evitare di perdere o tra virgolette, prendiamo con la giusta attenzione le cose, di perdere tempo a imparare a suonare uno strumento, coprono questo lasso di tempo con un'applicazione in cui ci impiegano non dico la metà, ma ancora meno del tempo.
Sì, sì.
Ma sì, ma infatti se guardi anche tipo gli How to Make a Beat su YouTube dei producer, alla fine sono preset di vari FL Studio, di Logic, che neanche perdono il tempo a modificare. Incastrano tutti quanti i pezzettini e via la base. E da tanto se la mettono in armonia, cioè...
Ma forse anche per quello che non ci sono tante band appunto come i Lampo, perché tanti preferiscono già prendere le basi preimpostate e vanno avanti così, mentre loro giustamente si mettono lì a cercare una ritmica, a comporre i brani, cosa che secondo me adesso...
Abbiamo voluto semplificare, ma in realtà anche noi continuiamo a complicarci la vita.
Tra l'altro poi...
potremmo anche noi prendere un piccolissimo launchpad.
infatti era proprio questo che volevo chiedervi. Come avete visto... Come avete valutato soprattutto la cosa, l'impatto, quando avete visto, caspita, tutti con i... aspetta, si chiamano launchpad?
Sì.
Perfetto. Sì. Quindi quando avete visto tutti con i launchpad e voi gli unici con gli strumenti, in quel momento, cioè, come vi siete sentiti? O meglio, come avete valutato questa evoluzione, diciamo, della dimensione live?
Ah, da un lato risposta comica dei coglioni, perché c'eravamo dei chili di roba da spostare. Dall'altro invece secondo me noi eravamo in una dimensione, se vuoi, più appunto più anni 90, la vogliamo chiamare così, però cercando una di rassodarla un po'. Perciò io non mi sono sentito, io personalmente non mi sono sentito in difetto. Penso che, cioè, ci stesse come cosa, infatti è un nostro cruccio costante capire come fare in modo che chitarra e synth si intreccino con delle basi. Perché appunto noi, ad esempio, avere sempre una testata e cassa che ti porti dietro è pesante da gestire, così come appunto amplificatori e roba varia. Anche a noi ci semplificherebbe molto avere solo il launchpad, però non sarebbe, secondo me,
non è il nostro linguaggio,
sì, è questo,
cioè non è che, non voglio dire che chi usa solo launchpad sia,
sì, sì, non va
sia
bene,
meglio o peggio, no, no. È un'altra cosa, secondo me è proprio un altro
sì, sì.
Noi abbiamo un modo di concepire, ma proprio anche la dimensione del performativo, no? Di stare sul palco, che è quella lì, ma io non sono capace di concepire un altro, insomma.
Infatti correggetemi se sbaglio, però io ho visto effettivamente un'esibizione fatta solo con launchpad tempo fa. Jolly Mare andò ospite a DJ Time portando sostanzialmente un launchpad, che adesso ho capito come si chiama, e
ha dei grossi pulsanti colorati.
Sì, 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 bravo, proprio quello. Ha portato un launchpad e un giradischi, e lì si è messo a mixare uno dei suoi pezzi. E tra l'altro, se vedete il video su YouTube, è anche un bel video, una bella esecuzione. Il pezzo si chiama Tutto Bene, così ve la butto lì se volete andarlo a guardare. Però appunto il salto che c'è tra quello che fate voi e quelli che fanno quelli che hanno il launchpad e basta, probabilmente, correggetemi se sbaglio, è che voi portate la strumentazione per fare un vero e proprio concerto, mentre invece chi suona il launchpad, probabilmente sarebbe più adatto ad una dimensione di DJ set.
Sì, può essere, sì, sì. Sì, non è una lettura sbagliata.
Anche proprio perché adesso le modalità sono tantissime. C'è anche chi fa DJ set, poi c'è quello che canta, cioè insomma, ci sono tante...
tante modalità.
Insomma. Cioè, diciamo che la dimensione della band adesso non è più l'unica dimensione pensabile tra tutte le possibilità di proposta musicale. Insomma, noi abbiamo mantenuto un po' questa, che è un po' una via di mezzo tra elettronica e invece il suonare, l'essere sul palco, il suonare. Insomma.
Scusate se mi intrometto. No, ci tenevo anche a dire che ho avuto la possibilità di vedere i Lampo live a novembre, giusto? Qua a Padova. Sì, sì. E vi assicuro che la resa che possono avere loro con la loro strumentazione e una qualsiasi persona che viene là con un launchpad o lo strumento del caso è completamente diversa. Sono due live completamente diversi. Dopo, ovviamente, il mio è un giudizio di parte perché ho coprodotto il disco, perché è un disco secondo me molto valido. Quello che fanno loro a me piace molto, però anche per una persona esterna deve rendersi conto che quello che fanno loro è una cosa completamente diversa dal mero personaggio che viene lì con un computer per fare musica. Cioè, loro è musica suonata, non è una musica prodotta da un computer.
C'è una componente di artigianalità, come piace dire a me, che non c'è.
La premiata di
anche
Talampo,
a loro piace dirla.
La premiata di Talampo,
esatto. Cioè, nel senso, quando vai a metterci le mani fisicamente è come quando tipo hai la possibilità di toccare un mixer, di settarti i volumi. È un feeling diverso. Riesci a comprendere anche più il suono, ti fa anche un po' più l'istinto, tra virgolette.
È vero. Poi
dico nel mio piccolo.
Puoi sbagliare, puoi.
Sì.
Cioè, anche nell'utilizzo dei loop. Noi li usiamo, ma non sono quantizzati. Noi li usiamo all'impronta. Cioè, sì, io suono un giro, metto il loop e poi speriamo che vada fino alla fine.
Ma domanda, secondo voi questo fattore caso aumenta o diminuisce la qualità della musica che fai?
Dal mio punto di vista, cioè dalla mia sensazione, aumenta la qualità di quello che sto facendo. Cioè, questo mi piace molto, mi fa stare bene sul palco. Ecco. Poi spero che questa cosa sia, come dire, la capisca anche chi mi sta ascoltando. Ecco.
Tra l'altro, poi io ho una domanda, cambiando anche leggermente argomento, ma non troppo. Voi avete fatto una cover, adesso se vediamo un attimo. Mm-hmm. Allora, era Night vs Day,
esatto.
Day the Sound, esatto. Dove però vi siete leggermente spostati, avete mantenuto, per carità, la vostra base, cioè quello che vi caratterizza, però con l'aggiunta di un qualcosa di un po' più rockeggiante. Mm-hmm. Quindi mi è piaciuto anche un po' questo salto, tra virgolette, di genere, perché per qualche minuto mi è quasi sembrato di ascoltare un altro gruppo. Voi come avete visto questa cosa? Ma soprattutto, come mai questa scelta specifica?
Allora, intanto, vabbè, lì era perché all'epoca non avevamo ancora il disco, però ci volevamo far conoscere. E, insomma, cazzeggiando su Facebook avevamo visto un post che, diciamo, dove si proponeva di partecipare a una compilation facendo delle cover. E allora, visto che The Sound li avevamo ascoltati, smacinati alla morte, mi ha detto: beh, ascolta, perché non provarci e non provare a fare una cover? E la vera differenza forse è che il pezzo in questione è stato un po', diciamo, perché il pezzo dei The Sound ovviamente suona più forse più aperto e un po' più disteso, il nostro è un po' più serrato. Ma perché? Perché noi soprattutto anche in quel periodo tentavamo di cercare una asciugatura dei tempi, una cosa un po' più andante, e forse è figlia anche un po' di questa cosa, ecco. Spero di aver risposto.
Sentite, allora, io so che dopo Stories of Daily Amazement ho saputo da chissà chi state lavorando a del materiale nuovo.
Sì.
ci potete dare
chissà chi ha parlato,
qualche preview? Cambierete magari un po' il sound? Avete degli ascolti che vi hanno ispirato? A che punto siete?
Allora, siamo ancora indietro, come si dice? Indietro come la coda del toro, no, come la coda del maiale.
Sì, sì.
Esatto, indietro come la coda del maiale.
In dialetto da noi si dice come la coda del mascio.
Ah, ok.
Te si onto.
È la stessa cosa. Te si onto.
Onto.
Però, allora, diciamo che vogliamo incattivirci, non so come dire.
Sì, ci siamo un po' incattiviti.
Ci siamo incattiviti. Vogliamo incattivirci un attimo. Sempre mantenendo la, diciamo un po' l'impronta che c'è magari in nei pezzi come Season, in cui c'è una parte andante e tendenzialmente un po' solare, però incattivendoci un attimo. Adesso poi in verità di pezzi, dicevamo anche con Fabio, pezzi chiusi ne abbiamo uno, poi adesso stiamo lavorando ad altre cose. E tra l'altro in live in verità stiamo già portando una di queste cose nuove.
Un po' più psichedeliche.
Sì, un po' più psichedeliche.
Un po' più Animal Collective.
Esatto, cioè, sì.
Ah, però, vedi, grande. Tra l'altro poi, visto che siamo quasi... Dimmi tutto.
Volevo dire, visto che si parlava di artisti, che mi è venuto in mente, non iniziava con la C, ma era Arial Pink comunque.
Ah. No, infatti stavo chiedendo la C dov'era. Io ci terrei a precisare che ho un fetish enorme e vorrei un sacchissimo far collaborare loro due con Giuda. Io da mesi che sto cercando di creare questo featuring e voglio portarlo a casa assolutamente. Però detto questo, ho un'ultima domanda per i ragazzi.
Ma che... io in realtà avrei una domanda per, per voi, Lampo. Cosa ne pensate dell'idea di Fabio?
Esatto.
Dai, loro non devono pensare. Cioè,
che domanda scontata, Salvo.
Il contratto non devono pensare.
Dai, facciamovi litigare un po'.
Ordine di servizio. Allora, giovedì io voglio sulla mia scrivania.
Contrattino, Salvo, esatto. Prepara il contratto. Dai. Tu che sai dell'ambiente.
Dai, che scrivo.
No, il featuring ci interessa, anche perché in realtà l'abbiamo conosciuto tramite lui e io devo ancora approfondirlo, sì, però sì. mi è piaciuto quello che ho sentito, secondo me può venire fuori qualcosa di interessante.
Sì, sì. Quindi,
assolutamente sì, visto che abbiamo roba nuova in cantiere, qualcosa da mettere in campo, lo mettiamo.
Ecco, bene, Giuda, se sei all'ascolto, anche ad Indica stai facendo venire una curiosità pazzesca, quindi mi raccomando, vieni fuori, palestati e registra, che qua siamo tutti curiosi di vedere che succede.
Giuda, su.
Dai.
Dunque.
Per Giuda.
Grande. Questa è bellissima. Tra l'altro poi, Fabio, visto che siamo anche vicini alla chiusura, e voi anche avete anche un bel po' di strada da fare,
esatto,
quindi ci teniamo anche a ringraziarvi personalmente e umanamente per esservi fatta tutta questa strada per essere qui.
No, ma voi quindi... siete bravissimi, e poi Padova è bella, insomma, fare un giro a Padova venga sempre volentieri.
Sono e siamo contenti.
Siamo contentissimi
che vi siete trovati bene. Fabio, a lei la parola.
Niente, avevo vagamente accennato questo discorso, ma ero curioso di sapere cosa ne pensavano adesso che ce li ho qua, che non possono scappare.
Questa non ci ha preparati, questa cosa.
Ma avete mai pensato come Lampo ha dei progetti visual o comunque qualcosa legato alla parte visiva, come i citati prima Tubax? Sì, ovviamente non la stessa cosa, ma una cosa analoga.
Allora,
io dovrei menare Gualtiero.
Sì, sì. Lui dovrebbe menare Gualtiero e non avrebbe neanche
adesso
tutto.
Adesso vi spiegherà perché vorrei menare Gualtiero.
Allora, noi, cioè noi, sì, no, in verità...
Sì, no,
sì, no, vedi.
Se volete vi spiego io perché voglio prendere.
Allora, noi è perché dall'anno scorso dobbiamo fare sto video. E poi tra l'altro, no, abbiamo già fatto anche un teaser che io colpevolmente non ho ancora caricato. Ma perché? Perché allora dovevamo fare il video l'anno scorso, poi c'è stato un maggio di merda che pioveva tutti i giorni e non riuscivamo a girare fuori. Poi quando è passato maggio, dopo abbiamo incominciato sì, no, ci troviamo lì, poi non si è fatto un cazzo, poi abbiamo cominciato a suonare, si è fatto un cazzo, poi io ci ho dormito sopra, non si è fatto ancora un cazzo. Adesso ho preparato un'altra cosa, adesso vediamo, insomma, di concludere. Però l'idea dei visual è una cosa che ci perseguita da mo', nel senso che anche con Gazzo più volte abbiamo parlato, perché è una cosa che a noi ci appartiene molto.
Sì, ci appartiene molto, poi secondo me renderebbero molto, cioè nel senso proprio lo spettacolo con i visual renderebbe molto. Diciamo che ci stiamo pensando e ci stiamo lavorando,
sì.
E poi a questo punto... No, userò mezzi di
tortura,
di coercizione fisica
medievale, perché, anche perché io sono di questo parere, però che non può essere che uno prende delle immagini a buffo e le proietta mentre suoni, no?
No, è verissimo,
perché
questa cosa,
se no, cioè che due maroni. E quindi secondo me vanno un po' ragionate, un po' pensate. Poi noi, tra l'altro, proveniamo, è una cosa che raccontavo anche a Fabio, col nostro precedente gruppo, da un'esperienza di sonorizzazione dal vivo di un film, è un film muto, su cui ci siamo trovati molto bene, anche perché è stata una delle cose che tra l'altro ci aveva dato più risultati, diciamo, nel senso che ci ha permesso di girare un po', e quindi per noi sicuramente le immagini sono importanti. Fino adesso diciamo che dal vivo non è questa cosa, non l'abbiamo mai sfruttata, anche perché non c'è stato il modo di finalizzare qualcosa. Colpa mia, però... però colpa mia, però è così.
Beh, prima o poi arriverà, insomma.
Sì, no, ma perché... Cioè, ma guarda, ma è una roba... No, ma fa ridere, fa ridere. Sta qua fa ridere i polli, perché... Cioè...
Ultima domanda. Doveste pensare ai live.
Io proporrei un featuring con i Tubax. Tubax Giuda e Lampo.
Mamma mia, ragazzi. Tra l'altro, essendo anche di Bologna, gli viene anche vicino.
Tra metà strada.
Dicevo, guarda che io cambio nazione, cioè mi trasferisco subito a Bologna se fate queste
cose. Sto cercando casa vicino a Cittadella.
Vabbè, dico addio al mare se fanno queste cose qua.
Tubax, anche voi, se ci siete, mi raccomando,
battete un colpo.
Ecco.
Ma ultimissima domanda, doveste pensare ai Lampo come a livello di sonorizzazione per un film, quale vi viene in mente? Prima che lo chiedano loro che sono appassionati di film.
Infatti mi hai fregato la domanda.
Più lui che io in realtà, eh.
Hai fregato la domanda, non so se...
perché Gatto non sa che io ho parlato a Fabio di altre cose di cui abbiamo ragionato insieme. Però non so, adesso
quello è stupendo.
Sì,
non dico niente, quello è stupendo.
No, avevamo in mente, adesso in verità non era finalizzato su Lampo, ma per un'altra cosa, con un altro nostro grande amico musicista con cui abbiamo condiviso varie cose. Però sicuramente le immagini anni 70-80 sarebbero le nostre, diciamo, quelli di riferimento. Top.
Un regista, una pellicola,
se no poi il gatto mi spacca il culo. Esatto.
Mi c'ho dalle ossa più piccole.
Un regista, una pellicola, is the new Nugins and a maglietta.
Quattro amici e una chitarra.
Nugins e una maglietta, mamma.
Teo, tu hai qualcos'altro da aggiungere?
No, non aggiungo nient'altro.
Bene, si sta anche contenendo.
Dove allora... farei vacanze in America. Ah. Con la musica dei Lampo.
Non è un'idea, però.
Quando c'è Jerry Calà che, esatto, che vuole andare là con la tipa e gli arriva una che non è quella che aveva invitato. Diciamo così, con la musichetta sotto. Con il piedi.
Gli imprevisti della vita.
No, dai.
Devo fare anche il gesto così. Per...
Bene, dai. Grazie di tutto a voi, Lampo, per,
grazie
essere,
a voi,
stati,
grazie
per
a voi.
Essere stati con noi. Dunque, vedrete, ascolterete anzi l'intervista, insomma, su intanto su Radio Sherwood, quindi www.sherwood.it, ma poi anche su Anchor e su World Podcast. Insomma, giusto, Matteo?
Sì, sì, giusto, giusto, giusto. Ti vedevo un po' in dubbio, dicevo, beh, ovvio che su Radio Sherwood.
No, 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 è che mi sono impastato la lingua perché c'è un po' di sete.
Su Radio capita cose a caso.
Vabbè, sì, esatto.
No, vabbè, no, veramente grazie, è stato bello.
Grazie, grazie a voi.
Bravi,
grazie,
simpatici, vi siete raccontati, quindi grazie anche da parte mia.
E Gualtiero ringrazia Fabio, che diciamo...
Io no, invece.
Io invece. La sincerità prima di tutto.
La pazienza.
Per le domande cattive, vero?
Sì, no, scusate.
Per la pellicola.
No, allora. I Lampo, basta. Adesso prendo io il comando. I Lampo ringraziano Fabio. E poi io però vorrei ricordare anche Francesco, che è l'altra persona della Dreaming Gorilla che ci ha aiutato a far uscire il disco. Ringraziamo anche Mali della Priceless Tape che ci ha fatto le cassette che si trova nei concerti normalmente. Poi voi ci ringrazio anche Riccardo perché tanto ci ha sempre aiutato.
Riccardo Gabriel Marzi dei Dolpo, altro grande amico che ci ha aiutato molte volte.
Luca sempre dei Dolpo. Poi chi ringraziamo ancora? La Giuditta per la pazienza e la Francesca.
Aveva creduto in noi.
Grande.
Bene, grazie.
E poi grazie a voi che ci avete
presentato. Grazie a voi soprattutto.
Gentilissimi. E noi facciamo altrettanto, anche perché insomma per voi è stato anche un po' impegnativo, immagino.
50 minuti giusti giusti.
Bene, benissimo, dai. Cioè, ci sono anche tanti tanti contenuti. Quindi, dunque, questa è Indica, con noi I Lampo. E dall'altra parte invece in regia ci sono Matteo.
Bella,
e poi abbiamo anche Fabio di Un Brutto Posto e Schere anche.
Schere.
Ecco, quindi niente, questa è Indica, nuove narrazioni sonore su Radio Sherwood insieme ai Lampo. Grazie a tutti e alla prossima.
Ciao,
ciao, grazie. Ciao.
Radio Sherwood, la migliore alternativa.